Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto a contatto con il mondo istituzionale, una figura istituzionale che già conosciamo da tempo, sindaco del secondo paese della provincia di Arezzo per ordine di grandezza, città chiamiamola, Montevarchi, e do il buongiorno a Silvia Cassai Martini, sindaco di Montevarchi. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Senti, mica mi direi qualcosa che l'ho chiamato paese, vai.
No, infatti si dice città di Montevarchi.
Città di Montevarchi. Che è giusto che il primo cittadino mi riprenda su questo, però come ordine di grandezza è la seconda
della provincia di Arezzo.
Esatto, va bene. Allora Silvia, un po' di tempo che non ci vediamo, un sacco di cose sono successe, sì. Raccontiamoci innanzitutto un po' come si vive in questo periodo proprio la città di Montevarchi, anche perché noi, come abbiamo scritto nel banner che andremo, c'è proprio il fatto che tu sei stata una delle prime che ha aderito, ha realizzato la comunità energetica. Ne parleremo proprio dopo. Iniziamo a parlare un po' di quello che sta succedendo in questo periodo a Montevarchi, Silvia. C'è un periodo di grande fermento e per i dazi e per tante cose, ma io ti riporto indietro nel tempo, perché ci siamo lasciati ancora al famoso podere rota. Io riprendo da lì. Oh Silvia, dimmi qualcosa, come se ha avuto un epilogo questa faccenda, se, insomma, quello
questa
che è
stata una delle prime battaglie, anzi direi la seconda dopo quella legata alla sanità pubblica che ho portato avanti, e finalmente Podere Rosa ormai è chiuso da alcuni anni, stanno portando avanti un progetto appunto di bonifica dell'area, di rilancio dell'area, quindi possiamo dire che il Valdarno non è più la pattumiera di Firenze, perché questa è stata per più di 30 anni, quindi quella battaglia è stata faticosa ma siamo riusciti a portarla a termine, quindi una bella conquista per il nostro territorio perché aveva sopportato con importanti conseguenze per tanti decenni.
Senti, un altro dei temi molto importanti, almeno per quanto riguarda, diciamo così, il tuo mandato, fu quello, purtroppo, che hai passato il periodo del Covid. Ricordi la storia dell'ospedale della Gruccia, di tutte le polemiche, la macchina che non funzionava.
Insomma, improvvisamente.
Ecco, esatto, sì. Senti, senza ritornare a quei tempi che nessuno ci vuole tornare, com'è la sanità ora lì? È cambiato qualcosa? Anche perché hai visto nella classifica, la sanità toscana dovrebbe essere la prima, insomma, se la gioca col Veneto per poche cose.
Ma la sanità dalla pandemia in poi è peggiorata penso ovunque in maniera diversa probabilmente, ma ovunque sicuramente non è migliorato il nostro ospedale della Gruccia, che avevamo iniziato a sottolineare le carenze e le criticità legate al personale, legate ai servizi, alle liste d'attesa già nel 2016. Siamo nel 2025 e stiamo a riproporre nuovamente un referendum per rimettere in discussione questa scelta scellerata che fu da allora del presidente Rossi, che è andata avanti per 10 anni e ci ha fatto vedere le conseguenze della sanità. Io quello che dico sempre è che sicuramente la nostra regione rispetto ad altre ha una sanità migliore di molti altri territori, ma sicuramente è oggettivamente peggiorata. Questo non lo dico io, lo dicono i cittadini che hanno bisogno del servizio pubblico, lo dicono i cittadini che per una mammografia in un'età avanzata, dove il rischio e il bisogno del controllo è urgente, ha 7-8 mesi di attesa, o che per avere un'ecografia in tempi ragionevoli deve andare dall'altra parte della provincia o magari nella provincia di Grosseto o di Siena. Cioè il distanziamento è stato fatto con una scelta politica chiara, 3 mega ASL, e il cittadino ruota in funzione dei posti liberi nell'area vasta, ha portato ad un allontanamento concreto del servizio al cittadino, e io mi riferisco soprattutto alle fasce più deboli, cioè chi ha bisogno della sanità pubblica, in primis gli anziani e i malati cronici. Sono quelli che regolarmente, purtroppo con un'altissima frequenza, devono andare in ospedale. Se per avere i servizi che avevano sempre avuto, piano piano incominciano a vederseli togliere, chiudere i reparti, chiudere i servizi, oppure con tempi di attesa che non sono più consoni ad un controllo corretto, sono costretti ad andare, come dicevo, magari a un'ora e mezzo di macchina. Ci rendiamo conto del disservizio, del problema che si crea a queste famiglie? Cioè, molto spesso chi gestisce la sanità ha l'opportunità di alzare il telefono e di essere visitato di urgenza dal miglior primario che c'è sul territorio. non vive una realtà normale, non è a contatto col cittadino, non sa che cosa vuol dire stare in attesa per prendere un appuntamento al CUP e vedersi dare un appuntamento fra 6-8 mesi, quando magari devi fare un controllo importante oggi, e che quindi sei costretto, se ti vuoi curare, ad andare nel privato e a pagare.
Io come non la ho vedi nulla tu la sanità privata?
Ma non ho niente contro il privato, sono una libera professionista, quindi dovrei essere contenta in teoria, no? Se il servizio che io offro, lo offro io perché il pubblico non ce l'ha, ho più clienti. Io credo invece una sanità pubblica che debba essere garantita a tutti. Noi paghiamo le tasse e in Toscana, grazie a Gianni, questa è una battuta, paghiamo l'IRPEF più alto d'Italia per coprire i buchi della sua sanità.
Quindi i sindaci qui non c'entrano niente, no?
Noi purtroppo non c'entriamo niente. Un tempo i sindaci, la conferenza dei sindaci avevano un peso anche sulla scelta del direttore generale, indicavano delle strade. Oggi la conferenza dei sindaci non conta più niente.
Ma quindi non leggiamo avete un potere voi primi cittadini?
Assolutamente no, leggiamo sul giornale il nome del nuovo dirigente, leggiamo sul giornale il reparto chiuso, un servizio cambiato, e non abbiamo nessuna possibilità di incidere su delle volontà che vengono dai vertici regionali e dai tre mega dirigenti scelti dalla politica regionale.
Ecco, ma c'è unità sotto questo aspetto da parte riguardo ai primi cittadini su questa cosa, Silvia?
Ma io sinceramente non ne ho vista molta. Cioè, no. Basta vedere chi cerca di porre all'attenzione i problemi appunto della sanità dei cittadini e chi non ne parla mai, ecco, i silenzi incombono.
I silenzi, va bene. Senti Silvia, vabbè, la sanità, insomma, abbiamo capito che è in questa situazione. Parliamo di un'altra cosa che riguarda un po' tutte le cittadine, le città in particolare. Quello un po' dei rifiuti, di questa storia che, insomma, come la vedi? Come si vive a Montevarchi sotto questo aspetto? Perché mi pare che comunque nelle classifiche anche lì c'è stato un po' un attacco nei confronti, dice è aumentato la tari.
No, allora noi sui rifiuti un grandissimo lavoro, anche insperato, nel senso che quando sono entrata nel 2016 avevamo il 39% della differenziata, eravamo proprio in fondo alla classifica provinciale, adesso siamo quasi al 70%, quindi abbiamo fatto un balzo enorme in questi anni con una politica molto chiara, abbiamo migliorato i servizi, tagliato gli sprechi, abbiamo messo multe salate per chi abbandona, abbiamo fatto campagne di informazione.
C'è il fenomeno dell'abbandono da voi?
C'è moltissimo fenomeno dell'abbandono che è migliorato negli anni, ma credo sia uno di quegli aspetti che non riusciremo mai a debellare, perché questo è un problema culturale. Il problema che quest'epoca vive in tutto il mondo, non a Montevarchi in generale, è il rispetto della cosa pubblica, è l'educazione, il rispetto delle regole, non c'è più.
Tu sai che queste storie, insomma, ad Arezzo le hanno anche presi, che c'erano anche aziende di venivano da Prato che buttavano la roba.
Sì, capita anche da noi che vengono a posto e abbandonano rifiuti anche speciali o comunque rifiuti. Assolutamente, questo avviene ovunque. Purtroppo c'è una mancanza non c'è più paura di niente. E noi abbiamo messo tante di quelle telecamere tra i cassonetti a giro per la città, non c'è più nemmeno la paura di essere scoperti, intanto perché è molto complesso comunque individuare il trasgressore, insomma, ma in passato c'era comunque, si temeva la telecamera, no? D'essere ripresa, adesso non c'è più paura di nulla, e questo porta ad un aumento dei costi perché gli abbandoni vengono fatti pagare salatamente. C'è una Sari che continua a crescere, ne parlavamo oggi in giunta, avremo un aumento anche quest'anno, per quanto noi per esempio come Comune di Montevarchi l'anno scorso eravamo il comune che aveva un aumento più basso di tutti rispetto alle grandi città della provincia, ma con un calcolo che Arera ormai ha cambiato dell'epoca del governo Gentiloni, ogni anno c'è comunque un aumento minimo della Tari a parità di servizi. Noi, il nostro comune quest'anno mette più di 200.000 euro, 260.000 euro per cercare di calmierare, di non far aumentare la Tari all'utenza domestica, alle aziende, ma comunque un aumento del 3% al domestico e del 5% alle aziende ci sarà. Nonostante, come dicevo, non si siano aumentati i servizi.
Il metodo Arera, come qualcuno l'ha definito, proprio che viene dal governo Gentiloni, è un po' il concetto che il grande sistema non può fallire, quindi anche chi non paga, cioè paga chi non paga.
Il problema è che, tra l'altro, in questo ci tengo a specificarlo, i comuni non c'entrano niente. Cioè noi facciamo da esattori di una tassa che però giriamo al gestore. Cioè il comune non incassa niente, il comune ha l'onere di doversi con gli uffici, quindi pagando personale, mandare la Tari, gestire tutte le problematiche che sono legate alla Tari, riscuotere, sentirsi criticato quando poi il lavoro viene fatto per qualcun altro, insomma. Quindi è un sistema sinceramente che è nettamente peggiorato negli ultimi anni, e questo non è, insomma, è un problema, perché la Tari secondo me adesso è molto...
Quindi rimandi al mittente che dice il comune Montevarchi comunque uno di quelli dove si paga la Tari più alto.
No, assolutamente no, anche perché i dati sono pubblici, quindi posso andare a vedere, anzi siamo uno dei comuni più grandi, più virtuosi di tutta la provincia d'Arezzo.
Parliamo della scuola, Silvia, come siamo messi dal punto di vista della scuola, anche perché sì, lo sappiamo che lo gestisce la provincia, i plessi,
le scuole superiori, quelle inferiori
sì, sono invece del comune. Ma cosa ci dici? Anche la scuola, gli asili, la prima infanzia, perché sai, qua ad Arezzo c'è stato il discorso dei nonni, non so se anche Montevarchi è entrato in vigore o ce l'avete. Raccontaci un po'
che la nostra amministrazione già dal primo mandato ha investito tanto sulla scuola e sulle strutture sportive, cioè quei servizi alla persona, ai nostri ragazzi, che secondo me devono essere sicuri, decorosi, devono offrire un servizio il più possibile migliore, perché i nostri figli passano tante ore nelle scuole, quindi sono tante le scuole, abbiamo ristrutturato praticamente tutte le scuole, ce n'è rimasta una su cui gli interventi sono già iniziati.
Qual era
iniziati.
Quella che ti facesti prestare tra virgolette lo stabile da Bertelli, lo posso dire, no?
Fu un signore veramente,
l'avete sistemata quella scuola lì?
Abbiamo realizzato una scuola nuova, fatta una scuola nuova di 1.700.000 euro in piena pandemia. Come dico sempre, senza un soldo siamo riusciti in questa Mission Impossible, grazie anche a Bertelli, che ci ha messo a disposizione durante i 2 anni e mezzo di realizzazione dell'immobile una struttura che ci ha permesso di non disgregare la scuola, quindi i bambini hanno continuato ad avere i loro compagni, i loro insegnanti, e di poter poi venire finalmente in una scuola nuova che tra l'altro è piena, perché è diventata la scuola più gettonata del comune, essendo quella più nuova.
Come si chiama quella scuola lì?
L'ho intitolata ad un professore molto troppo precocemente, Burbassi, che era anche un grande artista e un insegnante particolarmente amato dai bambini, perché li sapeva veramente appassionare, quindi ho dedicato a lui questa scuola.
Senti, tu mi hai detto l'avete rimessa a posto senza soldi, insomma,
fatta nuova.
Ecco, non è che soldi quelli, te lo ricordi, c'era quella storia del parco che hai venduto, il verde, la Silvia vende il verde.
Sì. Con quello ci ho rifatto quello che avevo detto, cioè la via Roma, e quindi avevo reinvestito sulla via Roma, che doveva essere completamente riqualificata rispetto a quando l'ho trovata, e quello è stato fatto.
Quindi quel parco comunque non c'è più?
Non c'è più, c'è un'attività commerciale.
Ma ci sono calmate le polemiche, sai?
Mi sembra di sì, ci hanno rieletto, quindi probabilmente molti l'hanno pensata come
questa,
noi.
Questa è la risposta. Va bene, la giriamo. Senti, io rimango nella scuola, perché io ricordo che quando ti ho conosciuto, ormai si parla del 2017, mi pare, 2018, ci fu subito la polemica di questa storia dell'olio, ti ricordi?
Sì,
che è ritornata fuori a febbraio adesso di quest'anno.
Ogni tanto...
Che è successo?
Niente.
No, però tu sei tornata indietro da quello che leggo. Com'è la
situazione? No, io non torno mai indietro.
guarda che ci sono anche, diciamo, chi assai conferma, poi ci sono anche, insomma, delle cose che...
Si dichiarano il falso, purtroppo io non torno mai indietro.
Che è
uno dei difetti peggiori.
Perché è tornata a febbraio questa cosa?
È tornata
qui?
Perché l'opposizione improvvisamente l'ha ritirata fuori con le stesse modalità con cui la tirò fuori nel 2018, addirittura a livello nazionale. Tant'è che qualche giornalista della carta stampata della TV nazionale, scusi sindaco, ma lei questo provvedimento non l'aveva fatto nel 2018,
ma infatti noi ce lo ricordavamo,
ma perché se ne riparla? Gli ho detto, perché ci sono le regionali, e quindi probabilmente qualcuno pensa che io mi candidi, e pur di danneggiare l'immagine hanno ritirato fuori una cosa vecchia di anni. Ma in tutti questi anni il regolamento è stato applicato e nessuno ha mai detto nulla, quindi saltuariamente.
Però io, essendo un giornalista, se ti dico una cosa, io Corriere di Arezzo del 9 aprile 2025, Chiassai dietro fronte del sindaco, Chiassai che sospende
dice?
Il Corriere di Arezzo.
Sì, no, ho capito, ma chi lo dice? L'opposizione lo dice.
Lo dice l'opposizione, quindi
lo deve dimostrare.
Va bene.
Non l'hanno capita, ma non importa. Il regolamento è sempre quello. Io ho aperto anche la possibilità di modificarlo, ho detto a tutti, guardate che si può modificare. Io ho modificato il regolamento vecchio, perché quando sono arrivata ho trovato 550.000 euro di buco di bilancio, perché il PD aveva fatto un regolamento che non dava un passo sostitutivo, non dava il Paniolo, non dava
il
niente.
PD, l'amministrazione
era corrente. Il PD, quella che c'era. E quindi se uno non pagava dal regolamento si sospendeva in tronco il servizio, e quindi il bambino non doveva più mangiare. Peccato però che avevano fatto un regolamento e non era stato rispettato, e quindi la gente lo sapeva e non pagava più nessuno. Io un buco di bilancio di 550.000 euro non lo posso tollerare.
Me lo ricordo, sei andata anche in televisione nazionale.
Ma certo,
no?
Certo. E quindi ho spiegato che le regole si rispettano. Chi può pagare deve pagare. Chi non può pagare assolutamente viene supportato dai servizi sociali. Chi non paga è sempre un furbetto. E se non si viene controllati, a volte qualcuno fa il furbetto, o tanti ci sono. Quindi io ho invitato nuovamente l'opposizione, visto che è tornato in auge il tema per loro, a fare delle proposte alternative per modificare il regolamento. Gli ho anche proposto di tornare a loro il regolamento, ma non hanno voluto. Non hanno proposto niente. Finché nessuno propone qualcosa di concreto, invece di fare propaganda politica, il regolamento è quello e si applica.
Va bene, questa cosa è tornata appunto a febbraio. Tra l'altro mi rimasi un po' perplesso che alcuni esponenti politici, che però nel 2018, quando era l'altra volta, insomma, non erano personaggi politici, probabilmente erano un po' disinformati, perché la presentarono come una cosa di ora, e sommessamente si disse che comunque sì, vabbè, la storia ci insegnava altro. Comunque hai spiegato che non sei tornata indietro su questa cosa,
no.
Ma i furbetti ci sono sempre ora.
Li controlliamo, ma ci sono sempre, se non si controllano, meno, insomma, continuano. No? Però se non li controlli, quindi non fai applicare il regolamento.
Senti Silvia, un altro tema che mi interessa particolarmente è quello della è passato un periodo che c'erano sempre le spaccate, chiamate così ormai, c'è un sacco di furti a piccole attività tra San Giovanni e voi, insomma. Come si vive? Silvia?
No, allora la situazione è questa. Ci sono due o tre soggetti, ma due o tre, non 15-20, due o tre persone che sistematicamente, insomma, negli ultimi mesi hanno ruotato da una città all'altra, andando in maniera molto così disinvolta a spaccare le vetrine o a forzare le porte dei
soggetti.
Negozi.
Sono anche conosciuti?
Certo, sono conosciuti, sono soggetti che hanno anche 40-50 segnalazioni alle forze dell'ordine, denunce, che però non vengono arrestati.
Cioè, si direbbe che viviamo in un... ci sono delle leggi un po' troppo buoniste. Che
io credo che le leggi dovrebbero essere molto più restrittive, però anche i giudici dovrebbero...
I giudici devono far rispettare le leggi,
ho capito,
no?
Ma quando uno ha 50 denunce, forse un motivo per tenerlo dentro c'è, perché... Quindi... Ultimamente, per fortuna, siamo riusciti, sono tutte e due... I personaggi negli ultimi mesi avevano ripreso l'attività nel nostro comune, sono adesso agli arresti domiciliari, credo, insomma, col braccialetto, quindi ultimamente la situazione è calma. Però ecco, se noi andiamo a indagare, come dicono le forze dell'ordine, non lo dico io, la condizione dei furti o della pericolosità, diciamo, nella nostra provincia, nel Valdarno, non abbiamo numeri importanti, cioè noi non siamo considerati città pericolose. Il problema è che la percezione che c'è oggi di sicurezza e certi fenomeni, che pur legati a uno, due, tre soggetti, comprensibilmente creano panico, perché se uno parte nella giornata e incomincia a spaccare due o tre vetrine, quindi c'è una percezione e una situazione di sicurezza che è molto inferiore rispetto a 20 anni fa, e non ci torneremo mai.
Ma da te vengono cittadini che dicono: sindaco, si può fare qualcosa, sento poco sicuro?
È successo anche recentemente, abbiamo fatto un incontro con i commercianti, gli spiego la realtà, la verità dei fatti.
Ho capito, ma come sindaco puoi sensibilizzare le forze dell'ordine?
Questo l'abbiamo fatto, le forze dell'ordine, dalla prefettura alla questura, tutte le forze dell'ordine le ringrazio, perché hanno sempre messo il massimo impegno, facendo anche controlli, task force speciali, chiedendo anche aiuto alle forze dell'ordine di altre province per fare dei controlli. Però il numero delle forze dell'ordine è sempre limitato, per quanto negli ultimi tempi sia i carabinieri che la polizia di Stato da noi sono aumentati, ma dobbiamo arrivare a quel numero che è distante chiaro. Dal bisogno, e soprattutto io credo che servano delle leggi molto più restrittive. È l'unico modo, perché chi delinque sa bene che è difficilissimo che venga fermato.
Tu non sei un sindaco che dice vabbè, dice però ci sono posti che si sta peggio, no?
Un cittadino. No, io sono un sindaco che vorrei far rispettare le leggi, perché i cittadini si fossero tranquilli.
Abbiamo saltato un po' una domanda, quella appunto della scuola di prima infanzia. Bastano i posti? C'è la lista i nonni oppure no?
La
provoco un po', no? Insomma.
Noi siamo pieni, ma diamo servizio tra scuole private e le nostre scuole scuole pubbliche. Stiamo realizzando però un nuovo plesso 06, quindi dal bambino appena nato fino a tutta la materna, che stiamo realizzando il PNRR, quindi avremo altri 60 posti per bambini appunto in grado di ospitarli oltre a quelli che già abbiamo. Sinceramente i servizi ci sono. È chiaro che poi magari c'è la lista d'attesa sul pubblico rispetto al privato, però.
Ma l'avete messa voi questa qualifica anche con i nonni oppure no?
No, noi non ne abbiamo bisogno, sinceramente non l'ho neanche seguita la questione.
Ora queste sono ore un po' che non ci vediamo, ma questa ad Arezzo ha tenuto banco molto la discussione.
No, anche perché i nonni
poi
d'oggi.
Poi Bologna, Verona, abbiamo trovato tanto.
Cioè, il mondo è cambiato completamente. È vero. Va bene. I nonni oggi lavorano. Molto spesso, o comunque possono essere anche liberi di poter di voler vedere i propri nipoti quando vogliono e non di dover essere a servizio delle famiglie. Il servizio pubblico deve garantire comunque un servizio. Poi sta al genitore poter scegliere anche il nonno, magari, oppure no, però non possiamo nemmeno obbligare. Io i miei genitori quando possono mi hanno aiutato.
Un punto
o
meno, Silvia.
Ma io non è che posso, se magari, ecco, io credo da genitore che se ho la fortuna di avere dei nonni, però non posso neanche obbligare i miei genitori a dire devi tenere tuo nipote. Quindi neanche posso essere penalizzato perché ho i nonni viventi.
Vabbè, questo lavorano, insomma, non so. Sarebbe bello un dibattito con chi ad Arezzo, sai che c'è questa cosa. Quindi,
e non l'ho seguito l'anno
dice che anche ha portato quello che speravano. Vabbè, questo ovviamente.
Vabbè. Sì, il servizio,
torniamo a Montevarchi. Abbiamo parlato di nonni. Dimmi anche come vive. Ci sono strutture per gli anziani a Montevarchi, Silvia? Perché anche questo è un tema molto importante. La società invecchia e la gente lavora.
Abbiamo una struttura RSA che funziona molto bene, che io vado spessissimo a trovare i miei nonnini.
I tuoi nonnini?
I miei nonnini mi vogliono un gran bene, e questo devo dire che quando vado lì è paradossale, perché sono loro che ricaricano me umanamente. Sì, sono felici di vedermi, perché poi quello ti dicono sempre: sindaco, la vedo sempre in televisione, perché questo è. E quindi ci tengono, io vado a trovarli, li parli, li racconti, vado a festeggiare con loro il Natale, la festa della donna, tutti i vari momenti dell'anno, i compleanni, per quando festeggiano compleanni particolari. E tante sono le iniziative che vengono fatte dentro la nostra RSA, anche con le scuole. Le ringrazio, perché questo, i dirigenti e i bambini dimostrano una sensibilità incredibile. Abbiamo avuto la Commissione Pari Opportunità, che ha fatto addirittura un libro insieme ai nostri nonnini. Li invitiamo durante i momenti dell'anno, tipo il Natale, a venire nel nostro centro, al Carnevale, li portiamo al circo, li portiamo a un museo. Quindi facciamo veramente tantissime attività con loro, e per renderli partecipi della nostra comunità e per non farli sentire soli, perché sono in delle strutture ben accudite, ma hanno bisogno di condividere momenti di vita con la cittadinanza. Sono parte integrale, sono la nostra storia, sono il nostro, i nostri valori, veniamo da loro, dobbiamo rendergli grazie e continuare a stargli vicino il più possibile.
Va bene, arriviamo all'ultimo tema che voglio trattare con te. Il Comune di Montevarchi è stata la prima, forse, io mi ricordo, ne parlavamo tempo fa, la comunità energetica rinnovabile,
attrazione pubblica. Sì, è un
progetto. Raccontaci
un po'
di questa cosa.
Il nostro comune lavora dall'estate del 2021, un progetto a cui teniamo particolarmente, perché credo che da amministratore mi sono accorta che è l'unica progettualità che pensa alla comunità in senso lato, che coinvolge tutti, che mette insieme dove sono indispensabili tutti, sia il semplice cittadino che il commerciante, la piccola media impresa, l'amministrazione pubblica, il terzo settore, la parrocchia, il grande imprenditore. Cioè tutti possono essere protagonisti di una transizione ambientale, ecologica, che il nostro paese non può più rimandare, perché dall'autunno del 21, con la prima crisi energetica legata appunto alla guerra, ci ha fatto capire quanto la nostra dipendenza economica come paese ci costa cara. Credo che sia importante partire dal basso, dall'amministrazione pubblica, con l'aiuto di tutti, per poter appunto migliorare la condizione ambientale, abbattere la CO2, facendo che cosa? Iniziando a produrre energia pulita attraverso,
ecco, in soldoni, spiegacelo proprio in soldoni.
In soldoni, ognuno di noi come cittadino, come imprenditore, come può iscriversi gratuitamente nella nostra Fondazione Ceritale, andando sul sito fondazionecerritale.it, come semplice consumatore, e quindi imparare a cambiare un po' le proprie abitudini quotidiane, ad esempio a fare la lavatrice, la lavastoviglie, che oggi noi siamo abituati a fare la sera, perché
una volta era
meno.
Così, dai.
possiamo iniziare invece a farla la mattina nel momento in cui un altro nostro concittadino attraverso i pannelli che può installare nella propria casa o nella propria azienda produrrà energia pulita che potrà scambiare con me. Quindi io da semplice consumatrice avrò un risparmio fino al 30% in bolletta se imparerò a sfruttare maggiormente con le mie abitudini, cambiando le abitudini, l'energia durante le ore di produzione, magari di un'azienda che il sabato e la domenica è chiusa e che non consuma energia, che la condivide nella sua comunità e permetterà al signor Rossi e alla signora Maria di risparmiare, e l'azienda stessa avrà un risparmio fino al 60% andando in autoconsumo, quindi consumando energia green durante le ore di produzione dell'azienda e condividendo questa energia nella propria comunità, ricevendo un incentivo garantito da 20 anni, facendo parte appunto delle comunità
energetiche. Funziona questa cosa, Silvia?
È una cosa
intanto metto un'immagine che mi ha colpito, veramente carina.
Questo è il simbolo della nostra fondazione, cioè, l'Italia è una scuola con i pannelli fotovoltaici, il simbolo dell'Italia, il sole, i bambini. Perché? Perché noi abbiamo messo a disposizione come comune le nostre scuole, il nostro palazzetto dello sport, tutte le aree pubbliche dove era possibile installare dei pannelli fotovoltaici, e questo è il vero messaggio che noi lasceremo alle nuove generazioni. I nostri bambini dall'infanzia fino alle superiori andranno in scuole che produrranno energia pulita, quindi alzando la testa i nostri bambini capiranno fin da piccoli che grazie a quei pannelli, quando vanno a scuola e accendono la luce, combattono la CO2, producono energia pulita. Quindi è un messaggio culturale importantissimo.
Sì,
io non sopporto quelli che dicono di essere ambientalisti e vanno a sfregiare i monumenti o a scrivere nei luoghi pubblici.
Questo è un esempio.
Io credo nel fare qualcosa. Allora, noi come cittadini, come amministrazioni, come imprenditori, come i nostri figli potranno stare in un ambiente migliore iniziando da oggi a dare a ognuno di noi il nostro contributo. E questo quindi è un progetto che sta veramente crescendo a macchia d'olio. Abbiamo fatto entrare più di 50 comuni da tutta Italia, perché noi agiamo a livello nazionale, siamo la prima e unica attualmente comunità energetica che agisce su tutto il paese, per coinvolgere tanti amministratori come me che possono divulgare la
quindi
stessa.
Quindi siete già 50 comuni?
Più di 50 comuni da tutta Italia. Che possono, sta entrando la provincia di Ragusa, la prima provincia d'Italia, perché possano promuovere sui propri territori la stessa opportunità di risparmio, ma anche di attenzione alle fasce più deboli della popolazione, perché sappiamo che il decreto CACE prevede, lo chiamo io, un tesoretto che va a tutela delle fasce più deboli, grazie alla virtuosità della produzione e del consumo dell'energia all'interno della comunità. Quindi un progetto ambientalista concreto, però in un momento storico in cui siamo nuovamente in un caro bolletta che attanaglia le famiglie, attanaglia le aziende, poter risparmiare e aiutare anche la propria comunità a risparmiare vuol dire anche far crescere il nostro territorio, creare più opportunità di occupazione, migliorare il nostro territorio. E quindi per fortuna tante realtà pubbliche, private e cittadini stanno aderendo. Abbiamo fatto tante partnership importanti a livello nazionale, l'ultima è quella di Enel Energia, che offre delle opportunità di risparmio ulteriori ai membri della Fondazione Cera Italia, con bollette per luce e gas per le utenze domestiche e per le aziende più vantaggiose, perché chi cerca di migliorare il nostro ambiente e ha bisogno di risparmiare debba essere aiutato in tutti i modi, quindi tante fonti di risparmio per cercare di migliorare però il nostro ambiente.
Quindi siete soddisfatti? Se tu fossi all'opposizione, mi sembra che quando sei all'opposizione che si fa un'interrogazione, dice è soddisfatto o no? Ritieni soddisfatto, insomma, di quello.
Io sono molto soddisfatta, ancora tanta strada c'è da fare, però vedo che c'è consenso, c'è interesse verso questa progettualità, ed è veramente la prima volta che si può mettere insieme tutti i cittadini, sono importanti, il semplice cittadino che ha bisogno di risparmiare e anche il grande imprenditore in maniera virtuosa può aiutare il semplice cittadino e le fasce più deboli della comunità.
Va bene Silvia, senti, siamo in chiusura, però tu prima hai parlato della provincia di Ragusa, io tanto che non ti vedo, ricordiamo che tu sei stata la presidente della provincia di Arezzo, ti manca questo incarico un po', dai,
io l'ho avuto
vuoi dire qualcosa? Noi non ci siamo rivisti da quando non sei più presidente.
Io ho vissuto con grande grande cuore, con grande passione questa esperienza da presidente, intanto perché è stata la prima volta che una donna entrava in una provincia in un momento bruttissimo per le province, perché erano completamente devastate, c'era un personale,
la legge del Rio, no?
La legge del Rio aveva veramente messo, ridotto male le province. Adesso non è che gioiscano, ma sicuramente la condizione è particolarmente migliorata, ci sono fondi che prima non c'erano, c'è una dignità nuova, però tanta strada ancora c'è da fare per far capire che i servizi ancora le province fanno, cioè la tutela delle strade e delle scuole, sono prioritarie, quindi hanno bisogno di finanziamenti. Quindi per me è stata un'esperienza bellissima, molto emozionante, molto adrenalinica, ho lottato tanto, abbiamo portato a casa tanti risultati, tante opere, tutte le opere del PNRR che ora sono in corso, sono opere che stanno andando avanti, più quelle di prima grazie ai finanziamenti, abbiamo ottenuto anche a livello nazionale, perché ero vicepresidente delle province d'Italia, quindi i soldi per le scuole, per realizzare scuole, Ponte Buriano, che è stato un obiettivo importantissimo a cui io tengo particolarmente, vedere intanto questo ponte provvisorio realizzato e appunto il progetto del ponte nuovo finanziato, sono traguardi che sembravano impossibili da raggiungere, di milioni di euro che invece si sono formalizzati, quindi io ho dei ricordi bellissimi, è stata un'esperienza formativa incredibile, anche perché l'ho vissuta in contemporanea alla pandemia. Quindi avevo da gestire l'emergenza come comune, ma anche come provincia, tutte le scuole superiori, è stata un'esperienza...
Senti, che fine ha fatto, che tu sappia, la palestra di San Giovanni, te lo ricordi?
La palestra di San Giovanni, quella che sappia, sì, lo so, non è stata realizzata, quindi San Giovanni non
ma
so...
Ma tutta la contestazione che c'era fra comune e provincia poi si è appianata?
No, io feci un accordo per venire incontro al comune, permettendogli di non restituire quei 500 rotti mila euro che doveva dare da più di 10 anni alla provincia, dandogli la possibilità di, con quei soldi, di realizzare la palestra, tanto che dovevano. Scade penso adesso a maggio, giugno, non so l'accordo, purtroppo so che la palestra non è proprio partita, quindi l'impegno non è stato mantenuto.
Tanto a breve dovrebbe venire Valentina Vadi, quindi magari lo
questo
chiedo.
Secondo me è un problema grosso, perché questi soldi non si sono mai visti e l'opera non è stata realizzata, in più tra l'altro hanno fatto un accordo che ha gravato ulteriormente nuovamente sulle tasche della provincia, quindi di tutti i cittadini. Io credo che un'amministrazione debba essere seria, debba rispettare gli accordi, perché
senti,
poi...
l'avranno venduto l'ospedale di Cortona secondo te?
No, hanno venduto,
te lo ricordi? È sempre
sì,
la provincia,
è
vero?
Lì, sempre lì. È sempre
però ascolta, visto che siamo così ormai tanto che non ci vediamo, te l'aspettavi questa cosa della provincia? Dimmi la verità.
Ma
dai,
allora
come l'ha vissuta Silvia Chiassai?
Ma una grande delusione umana, perché chi ha tradito dalla mia parte politica.
Ovviamente si parla di tradimento politico.
Certo,
insomma,
però
no,
sarà perché io purtroppo non ci so stare in questo mondo, lo dichiaro apertamente. Sono una persona corretta, se qualcosa non va lo dico, ma non tradisca alle spalle. Quindi che l'opposizione faccia l'opposizione, abbia preso addirittura uno dei nostri che ha tradito noi per candidarsi con un altro partito, e che quelli del PD abbiano votato uno di centrodestra traditore. Cioè in politica, non io, però si insegna che tutto vale, il contrario di tutto ugualmente. Quindi cose diciamo da fiction. Però ecco che poi i nostri arrivassero a tradire il candidato che avevano scelto, questo sinceramente non me l'aspettavo.
Ma secondo te tu sei entrata in mezzo a uno scontro quasi anche tra alleati politici di centrodestra, diciamolo, perché se no te lo dico io, oppure l'hai vissuta come persona?
Allora io credo che dessi molto fastidio come persona. Il fatto che io sia una civica e non abbia un partito mi ha sempre permesso, l'ho sempre detto, di avere le mani libere e di poter amministrare.
Tu lo ribadisci che sei una civica e non hai un partito?
Sono una civica e non ho una testa.
Perché qualcuno diceva, sussurrava che ti eri spostata un pochino a destra.
Sì, mi hanno fatto fare tutto l'arco costituzionale.
Sì, sei andata anche magari a Rifondazione Comunista. No.
Però io ho dei buoni rapporti con l'estrema sinistra, non con il PD, ma con l'estrema sinistra facciamo la battaglia sulla
col
sanità.
Col PD proprio no?
No, proprio non ci piacciamo. Però io non ho tessere di partito al momento, quindi sono libera, e questo mi è costato tanto, ma mi ha dato anche l'opportunità di fare quello in cui credevo. Mi è costato perché poi alla fine non sei di nessuno, dai noi a tutti, nessuno ti protegge. Poi sicuramente c'era uno scontro tra partiti, tra persone, vabbè, non importa.
Ma pensi che qualche volta magari il tuo modo di parlare è diretto, sempre, che ne so, mi ricordo quando contestavi a qualcuno che è un funzionario, è dipendente anche di una struttura, dice ma come fa lui a contestare questa struttura se è funzionario? Però anche con... non faccio nomi perché non voglio
ripeto
indietro,
che io...
però mi ricordo che lo dicesti qui, quindi...
io sono purtroppo, come ho detto, per questo mondo sono troppo diretta, troppo schietta, e non ho paura di dire quello che
però
penso.
Però un po' di delusione quella sera l'hai provata, dai.
No, molta delusione, ma delusione umana, non sì, perché non io non sarei mai riuscita a tradire.
Hanno mai detto qualcuno guardandoti negli occhi, Silvia, guarda, io
non
quella
è stato
sera
nessuno,
no.
Non si è capito cosa è successo.
Vabbè.
Tutti hanno votato.
Esiste un detto,
votare.
Il segreto di Pulcinella, però insomma, vabbè.
Nessuno ha avuto il coraggio. Avrei apprezzato, avrei apprezzato ci fosse stata una guarda, è stato per questo. Almeno di guardarti in faccia, come dicevi, no? Di dirti il perché, che non era comunque giustificabile.
L'avresti,
perché...
tra virgolette, perdonata, l'avresti capita se uno
ti
avesse detto...
Ma si perdonano le persone a cui si tiene, non quelle che ti tradiscono in questo
politico
modo.
Poi, sì,
poi non ci sono amicizie,
però,
non ci sono...
Però adesso sei lì, libera tra virgolette, permettimi, se adesso ci sono le regionali e comunque poi chissà la Silvia che assai, una volta sarà, qualcuno aveva sussurrato la Silvia che assai vuole andare a Roma, insomma, che vuol fare Silvia che assai a questo punto a livello politico? Perché sono chiaro proprio
a
livello
politico.
Bene,
veramente, perché a me mi sta divertendo moltissimo questa esperienza che sto facendo nelle comunità energetiche, sinceramente sono anche un po' stanca della politica, 10 anni
tu non
quasi
potresti fare il terzo mandato,
no, non lo potrei fare e comunque non lo farei.
Non lo faresti?
No.
Ma dai.
10 anni sono veramente tanti, ti assorbono. Ho vissuto 10 anni intensi, bellissimi, che rifarei domani, però mi hanno tolto tanto e assorbono veramente tanto. Cioè, non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è un momento in cui comunque non lavori.
Hai spostato anche una corsa per Montevarchi, l'hai fatta passare in mezzo a Montevarchi, è vero? No, vabbè, mi sembra di sì, no, la Mille Miglia, cos'è? Come si chiama?
Io le ho chiesto se veniva, la Mille Miglia è venuta, io l'ho accolta volentieri, tutto quello che posso portare nella
Silvia,
città.
Ma c'è un qualcosa che non sei riuscita a fare e che comunque ti vuoi riuscire ad arrivare a fine mandato? C'è un qualcosa in tutte queste attività, le tue funzioni di sindaco, insomma di amministratore?
Sì, io ho due obiettivi, uno fare una variante alla 69 per alleggerire la mia città da una zona fortemente trafficata. Siamo a buon punto, dove vanno trovati i soldi. Di questo sono probabilmente grosso, no, per la storia, per la città, ma quella a cui tengo di più ed è un mio cruccio perché ancora non sono riuscita a realizzare, lo dico pubblicamente, io avrei voluto e sogno ancora di poter realizzare la Prada Academy.
La Prada Academy.
Io credo che il Valdarno è una realtà che vive grazie alla moda, grazie al genio di coloro che hanno investito da decenni nella moda. Noi abbiamo una filiera che è un'eccellenza, siamo l'unica realtà che ha una filiera, perché noi andiamo a costruire il prodotto moda dall'A alla Z, dalla soletta della scarpa al negozio, al packaging, cioè un made in Valdarno in tutto il mondo, grazie a grandi marchi e a tutto l'indotto che lavora per i grandi marchi. La mia paura è che il benessere, le opportunità di lavoro e lo sviluppo del Valdarno possa finire se si delocalizza, se i marchi comprano e portano via. E allora io credo che la nostra forza, quella che è stata fino ad oggi e che potrebbe esserlo anche per il futuro, sono le maestranze, sono le competenze. E allora mi piacerebbe che ci fosse una scuola pubblica che collegata...
Però gli dai il nome privato...
Perché ho
Prada.
Lo dico chiaramente perché. Perché il settore della moda è un settore trainante, fondamentale per il nostro paese, lo è per la nostra città, per il nostro Valdarno, per la nostra provincia. Culturalmente ancora non è passato, non è successo quello step importante dove le famiglie e gli studenti devono sapere che dopo le medie c'è la possibilità di fare un percorso scolastico con varie tipologie di scuole che ti può portare a lavorare in queste grandi aziende. Abbiamo bisogno di tagliatori di pelle, di designer, di cucitori, ma abbiamo bisogno anche di manager. C'è il liceo del Made in Italy che adesso è nato, c'è l'ITS che permette in 2 anni di fare una formazione importante. Allora, se noi non mettiamo insieme i grandi marchi con la scuola pubblica, non riusciamo a fare questo passaggio culturale dove le famiglie capiscono e lì c'è opportunità di lavoro per i loro figli e dobbiamo avvicinare i ragazzi a far capire qual è quel lavoro, di quel prodotto che comprano nei negozi. Abbiamo bisogno di un grande personaggio, di un uomo che è stato unico per noi, che continua
ci ha aiutato tantissimo.
È un brand importantissimo a livello internazionale che ci aiuterebbe, sono convinta, a far decollare quel percorso culturale di avvicinamento delle famiglie, dei ragazzi alle scuole legate al settore della moda, che permetterebbe di formare questi ragazzi in base alle esigenze delle aziende della moda, perché oggi più che mai la scuola deve essere deve formare in bisogno in funzione del mondo del lavoro. Questo sarebbe quello che potrebbe garantire i prossimi 30, 40, 50 anni di benessere in Val d'Arno. Ci tengo particolarmente.
Ma continuo. Ci lavori, ci stai lavorando?
Ci lavoro, è faticoso, mando anche un messaggio. Perché ci tengo particolarmente.
Ti metto in primo piano, mandalo pure il messaggio, Silvia.
Io so solo che ho avuto l'onore di poter incontrare Patrizio Bertelli una volta, quando gli ho portato una lettera delle famiglie di questa scuola che doveva chiudere. Ci ha dato una risposta immediata, ha salvato una comunità scolastica, le ha fatto credere in un'amministrazione che le avrebbe realizzato una scuola per poter continuare un percorso. È un uomo generoso, è un uomo intelligente, un genio, è un uomo che dà benessere da tanti anni nel nostro territorio.
Anche Arezzo, sì.
Io credo che potrebbe fare quest'ultimo sforzo, perché è nelle sue corde, ama il suo territorio, ama le nuove generazioni, e sono convinto che ha voglia di lasciare un futuro certo per la sua azienda nel nostro territorio, e quindi un futuro certo anche per
chissà i nostri
figli.
Non le radio viaggiano, non si sa mai. Va bene, allora io ringrazio Silvia Chiassai Martini, grazie Silvia,
grazie
sindaco di Montevarchi, avrei chiesto tante cose in più della provincia, ma ormai sono cose andate, andiamo avanti. E chissà, poi ti rivedremo. Io sono curioso di sapere. Io non so se la politica tu la lascerai. Tu dici sei civica, sì, però essere amministratrice, amministratore, ti è piaciuto?
Sì, quello tanto.
L'hai fatto con passione, quindi con gli errori l'avrai fatto anche
sicuramente.
Te,
ne farò altri.
Dimmi al volo un errore che hai fatto, su, prima di chiudere.
Ma no, in generale,
non mi dire nulla perché non
no, in generale sono troppo istintiva e troppo determinata. A volte, in certi casi è un pregio, ma in politica non sempre.
Dai, dimmi che qualche volta qualche parola l'avresti trattenuta ora, col senno del poi, dai.
No, l'errore mio è che sarei recidiva, consapevole che non conviene, ma non riesco a non essere coerente.
Vabbè, purtroppo.
Questo è un difetto grossissimo, non so se riuscirò a migliorare.
Vabbè, come dire, ogni difetto ha i suoi lati positivi,
vabbè,
no? Insomma,
vabbè. Ogni tanto si
grazie
paga.
Allora Silvia Chiassai Martini, grazie, è stato veramente un piacere, e ci rivedremo tra qualche anno, visto i tuoi impegni.
Io
ti ho lasciato che eri presidente della provincia.
Vabbè,
poi
se mi inviti torno prima.
Va bene, grazie. Grazie ancora, buon lavoro ancora a te, ovviamente a tutti coloro che collaborano con te, con la tua squadra della Giunta di Montevarchi. Si dice così?
Sì, si dice così. Sì.
Benissimo, grazie Silvia, ciao, grazie. E appuntamento allora alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly. Ciao ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.